consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti. In questa ultima puntata della consulenza mi assiste in regia Fabio Bosia, al centralino c'è Tania Ciriaco. Oggi noi parliamo di allergie da pollini. Secondo le stime, il 20% della popolazione svizzera presenta i sintomi che sono comunemente chiamati raffreddore da fieno, starnuti frequenti, naso chiuso, naso che cola, prurito agli occhi e nei casi più gravi asma allergica. I fattori scatenanti sono i famigerati pollini, sono dunque dei fattori scatenanti che dipendono dalla stagione, che possono però condizionare in modo pesante la qualità di vita delle persone allergiche. Noi oggi vogliamo capire quando è necessario intervenire con una terapia di desensibilizzazione e anche quali sono gli accorgimenti nella vita quotidiana per contenere questi disturbi stagionali. E lo facciamo col nostro ospite di oggi, che è il dottor Gianluca Vanini. Ben arrivato alla consulenza.
Buongiorno a voi.
Che è immunologo e allergologo dell'ospedale regionale di Lugano. Io direi che incominciamo dal bollettino che abbiamo sentito pochi minuti fa, che era il nostro bollettino sui pollini che noi diramiamo in questa stagione regolarmente, che ci dice la betulla è il polline che ci fa soffrire, cioè fa soffrire chi è allergico.
In questo momento la betulla gioca un ruolo assolutamente predominante per i nostri pazienti allergici. Carpino e betulla in questo momento.
Poi dicevano forse platano e quercia più deboli.
Sì, inoltre sono due piante con un potere allergenizzante più basso rispetto al carpino e alla betulla.
E il bollettino che abbiamo letto parzialmente prosegue, dice: malgrado alcuni rovesci e tempo a tratti nuvoloso, le concentrazioni rimarranno alte di betulla.
Queste sono le previsioni nelle prossime settimane. La betulla rimarrà verosimilmente ad alte concentrazioni fino alla fine del mese di aprile.
Dunque neanche un po' di sollievo con la pioggia.
Ma i pollini di betulla sono particolari, se non vi sono delle piogge prolungate sono capaci a essere presenti in alte concentrazioni subito dopo che un temporale è terminato, a differenza di altri pollini come quelli delle graminacee. Quindi la betulla o piove a lungo o piccoli rovesci non ne diminuiranno la concentrazione nell'aria.
Mi diceva prima a microfoni spenti che i pollini che voi chiamate pollini allergizzanti non sono tantissimi alla fine.
No, sappiamo che in Svizzera vi sono più di 3.000 piante, ma in effetti i tipi di pollini allergenizzanti sono 14-15, non di più.
Quelli proprio tremendi. E in Svizzera sì. Quali sono quelli che si manifestano più, diciamo, come al pari della betulla?
Le graminacee, che arriveranno al mese di maggio. Ecco, quindi terminato il periodo della betulla inizierà quello delle graminacee a partire dall'inizio di maggio. Ce ne sono già in deboli concentrazioni, ma ci si aspetta al mese di maggio, come tutti gli anni, un'alta concentrazione di graminacee. Quindi gli sfortunati allergici che hanno una sensibilizzazione alla betulla stanno già soffrendo e continueranno a soffrire in maggio-giugno a causa dell'arrivo di alte concentrazioni di pollini di graminacee.
E poi ci sarà un ulteriore picco a settembre, dopo l'estate, è probabile?
Allora, le graminacee spesso a seconda del clima fanno una seconda fioritura al mese di agosto, quindi un nuovo picco di sintomi per i pazienti allergici alle graminacee, e il mese di settembre la fa da padrona piuttosto l'ambrosia, che è un nuovo polline allergenizzante che è stato importato, che fa il suo picco di concentrazione nel mese di settembre.
Allora, i sintomi dell'allergia da pollini, comunemente noi li chiamiamo raffreddore da fieno, voi li individuate in un altro modo, voi esperti.
Il termine tecnico è una rinocongiuntivite allergica, quindi un'infiammazione a livello del naso e degli occhi dovuta a questa infiammazione appunto a un meccanismo allergico.
E questi sintomi possono essere anche invalidanti, arrivare veramente a condizionare la qualità di vita. Forse chi ne soffre in modo leggero non si rende conto che in certi casi possono veramente disturbare.
Ma come diceva lei, è uno spettro. Vi sono delle persone che sono modestamente disturbate e delle persone per le quali la qualità di vita è ridotta in maniera significativa. Un esempio... giovani sportivi in questo periodo, tutto quello che è outdoor, la corsa, la bicicletta, gli viene negata perché non hanno la possibilità di praticarlo in quanto estremamente disturbati sia a livello nasale che oculare e in alcuni casi, come dicevamo prima, non è raro anche un asma allergico associato.
Ma possiamo descrivere, dire e spiegare in parole semplici che cos'è un'allergia da polline? Cosa succede nel nostro organismo?
Allora, il nostro sistema di difesa, che è il nostro sistema immunitario in termini tecnico, è un sistema che ci difende, che ci protegge da tutto quello che è facente parte del mondo esterno. Quindi quotidianamente deve decidere se quello che, ad esempio, respiriamo, con cui entriamo in contatto, è qualcosa di potenzialmente nocivo oppure no. E basta che il nostro sistema immunitario faccia un errore di valutazione e riconosca una sostanza innocua come pollini, come qualcosa di potenzialmente pericoloso, ecco che questo errore di riconoscimento innesca un meccanismo a cascata che porta ai sintomi che abbiamo prima elencato.
Dunque, quando pratichiamo il vaccino è come se andassimo a dare un aiuto al nostro sistema immunitario, potrebbe essere così.
Le tecniche di desensibilizzazione, che sono comunemente conosciute come il vaccino antiallergico, in effetti funzionano cercando di riprogrammare il nostro sistema di difesa, il nostro sistema immunitario, a non compiere più questo errore di valutazione.
Si ha l'impressione, si legge, che le allergie da polline siano in aumento. È una percezione, è una maggiore diagnosi che noi facciamo di queste allergie? Sono davvero in aumento?
Sono in aumento. La percezione è forse un po' troppo esagerata. L'aumento c'è, ma non è così spropositato come si pensa. Come dicevamo prima, in Svizzera una persona su cinque soffre di allergie.
E quando si manifestano? Già in tenera età o nella crescita?
Ma è una malattia da considerarsi nell'età scolastica, quindi dai 5 ai 15 anni vi è un primo picco, il picco più importante.
E perché alcune persone appunto sono allergiche e altre no? Hanno un sistema immunitario che funziona meglio, ma poi forse ho letto che gioca un ruolo anche la genetica.
In effetti vi è una predisposizione genetica che rende delle persone più facili a sviluppare delle allergie. Grossolanamente, se uno dei due genitori ha un'allergia ai pollini, ogni figlio ha circa il 50% di probabilità di essere anche lui un allergico. Se i due genitori sono entrambi allergici, ogni figlio ha una probabilità che sale fino all'80-90%.
Qualcuno ha anche scritto, ho letto, che anche il nostro stile di vita, dove è tutto così disinfettato, non entriamo più a contatto appunto con batteri o organismi patogeni che stressano un po' il nostro sistema immunitario, che anche quello può giocare un ruolo.
Può giocare un ruolo, è ancora dibattuto in ambito medico, non abbiamo una risposta definitiva a questa pertinente domanda e ipotesi di lavoro. Sono usciti degli studi, non tutti convergono nel confermare questa ipotesi, ma è in via di definizione e speriamo nei prossimi anni di avere una risposta tranciante.
E invece l'inquinamento, le polveri fini, l'ozono hanno un influsso?
Assolutamente sì, la letteratura è chiara a questo proposito. L'inquinamento atmosferico aumenta i disturbi causati dall'allergia, uno, e due, accentua anche l'insorgenza delle allergie a livello respiratorio.
qui siete è più sicura la ricerca, mi sembra lei mi ha risposto molto più sicuro e definito in questo senso. E invece i cambiamenti climatici, la meteo, chiaramente una primavera piovosa, penso tutte le persone allergiche l'hanno già testato, è un sollievo, però diciamo più in generale appunto i cambiamenti climatici a cui assistiamo, con magari anche delle giornate molto calde come quest'anno che sono state nei mesi già di marzo o fine febbraio.
Gli allergici sono gli unici a essere molto contenti quando piove durante la primavera e li possiamo capire. In effetti i cambiamenti climatici giocano un ruolo da differenti punti di vista. Uno molto intuitivo: se i mesi invernali sono molto caldi, vi sarà una pollinizzazione anticipata e più marcata durante tutta la primavera, quindi i pollini arriveranno prima, le concentrazioni saranno più alte e quindi di conseguenza in maniera assolutamente proporzionale aumenteranno anche l'intensità dei sintomi.
Ci sono anche dei luoghi comuni legati alle allergie da pollini. Ho sentito dire spesso, ma sì, l'allergia da polline, il raffreddore da fieno quando invecchi passa.
È vero, in effetti non è sbagliato, ma non è una regola. Vi sono e vedo dei pazienti anche più in là con l'età che iniziano a sviluppare un raffreddore da fieno anche dopo i 50 e 60, raramente, ma anche dopo i 70 anni può iniziare un raffreddore da fieno. A volte può essere una seconda ondata, vale a dire non una prima diagnosi, ma delle persone che in tenera età hanno sviluppato delle allergie e poi sono scomparse e riappaiono in un secondo momento.
Da quanto lei mi ha detto in questi primi minuti ho capito, ho intuito che l'allergologia è una branca della medicina non così facile, abbastanza complicata e complessa, dove giocano molti fattori.
Assolutamente sì, è una branca in via di sviluppo, anche perché molte delle domande che ci si fanno molto intuitive non sempre ad oggi hanno una risposta tranciante, sfortunatamente.
Allora, noi parleremo dopo il brano musicale di terapia sintomatica, di terapia di desensibilizzazione, ma magari vorrei tornare sui gesti quotidiani da fare nel periodo in cui si soffre appunto di allergie da pollini. Abbiamo sentito nel bollettino consigliavano di fare la doccia, che è un buon suggerimento molto pratico, no? Per far ride il dottor Vanini. E chiaramente non andare all'aperto, perché lei diceva prima chi pratica sport all'aperto in questo periodo è un buon senso, è un consiglio di buon senso.
Evitare il contatto con l'allergene, quindi con i pollini, è decisamente più facile a dirsi che a farsi. D'altra parte dei gesti molto semplici, gli occhiali da sole, un cappello, fare la doccia, quindi anche soprattutto i capelli, perché i pollini rimangono bloccati ai capelli. È chiaro che poi il contatto continua anche se si è all'interno e quindi perdurare i sintomi anche non solo all'esterno ma anche all'interno. Non mettere la biancheria a stendere all'esterno, sono delle misure di buon senso che tutti
possono
gli
aiutare,
allergici
conoscono benissimo,
conoscono e attivano appena iniziano a sentire i primi sintomi.
Allora, per ora ci fermiamo qui, poi andremo a parlare di terapia appunto sintomatica, di terapia di desensibilizzazione. Iniziano ad arrivare i vostri messaggi e io vi ricordo dunque i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Lying home.
E dopo Swing Out Sister noi torniamo a parlare di allergie da pollini, di terapia sintomatica e terapia di desensibilizzazione. Incomincio a leggere i messaggi che stanno giungendo al nostro numero di WhatsApp. Buongiorno, ho sofferto per molti anni di allergie diverse, ho provato di tutto e di più per risolverle, ma nulla da fare. Poi ho provato con l'agopuntura per 2 anni per 12 sedute e le allergie sono quasi scomparse. L'unica forte allergia rimasta riguarda la parietaria, che mi dà forte produzione di muco e perdita di voce. Cosa posso fare per risolvere questo fastidioso inconveniente? Vivo in campagna e la parietaria è ovunque. E io ho 64 anni e allergie varie dai 35 in avanti. Dottor Vanini.
Non abbiamo molto da proporre da un punto di vista curativo, vale a dire, le allergie si possono approcciare in due modi. Uno, che è quello che proporrei a questo paziente, una terapia sintomatica. Antistaminici, collirio nasale, collirio oculare, per cercare di contenere l'intensità dei sintomi. Ma una terapia per cercare di modificare la sua allergia, questo è poco proponibile anche vista l'età del signor Gabriel, l'efficacia della medesima sarebbe probabilmente mitigata e sarebbe uno sforzo.
Cioè costi-benefici che probabilmente non valgono la pena, sì.
Penso che bisogna essere massimali nella terapia dei sintomi, come detto, con un antistaminico per bocca, spray nasale, collirio oculare.
Un altro messaggio ci ha mandato, allegato delle foto che il dottor Vanini ha potuto vedere, e il messaggio è questo. Buongiorno, questo sfogo può essere allergia o orticaria? Preciso che il figlio è asmatico e allergico a tutti i pollini. Aggiunge, per tutta la durata della primavera fa inalazione mattina e sera di Seretide 125 e spray Avamis alla mattina. Allora, magari lei ha visto queste foto, ma
le ho visionate. Non mi permetto di fare una diagnosi, sarebbe imprudente da parte mia, però è importante sottolineare come tutti i pazienti allergici hanno spesso associato dei problemi di pelle, in quanto hanno una pelle molto sensibile, è una pelle tendenzialmente secca, quindi una pelle che facilmente si irrita e si infiamma. Questo perché gli allergici non producono una proteina della pelle che si chiama filaggrina, e l'assenza di produzione di questa proteina fa in modo che la pelle sia molto più secca, e una pelle secca è una pelle facilmente irritabile intorno alla bocca, all'interno dei gomiti, e in questo caso le foto non parlano per un eczema, ad esempio, sembra in effetti un quadro piuttosto di urticaria, però è veramente difficile esprimersi.
Non ho mai avuto problemi di allergia, ora ho 64 anni e da parecchi mesi convivo con un raffreddore quotidiano. Si tratta di allergia?
È difficile rispondere, nella misura in cui in effetti usciamo dal periodo di epidemia influenzale che è appena terminato, e spesso i pollini che arrivano nei mesi di gennaio e febbraio si sovrappongono appunto all'epidemia influenzale. È chiaro che il fatto che perdura da parecchio tempo pone il dubbio che vi possa essere un'origine allergica. Consiglio alla signora una visita dal suo medico di famiglia per poter condividere con lui la possibilità di fare una visita allergologica o un'altra possibile spiegazione non allergologica. Vi sono molti motivi per cui si possono avere gli stessi sintomi.
Un altro messaggio ci chiede: volevo sapere se un'allergia da diversi pollini può sviluppare quella alimentare all'istamina.
No. L'intolleranza all'istamina, se ho ben capito, è una problematica non legata direttamente all'allergia ai pollini.
Dunque, e cosa vuol dire intolleranza all'istamina? Che magari
delle persone che sopportano meno, il loro organismo sopporta meno questa sostanza che si chiama istamina, che può essere presente in vari alimenti, ma non ha a che vedere
non c'è nessuna relazione diretta. Sì. Allora, lei ha già anticipato cos'è la terapia sintomatica e magari andiamo a vedere invece la terapia di desensibilizzazione o immunoterapia, soprattutto anche per capire quando ha senso farla.
Ma la terapia di desensibilizzazione, il termine tecnico appunto, è un'immunoterapia specifica, ha l'obiettivo di riprogrammare il sistema immunitario in maniera tale che i poli non vengano più riconosciuti come delle proteine esogene nocive e di conseguenza all'arrivo dei poli il sistema rimane tranquillo, non si innescano tutti i meccanismi che portano ai sintomi nasali, oculari o respiratori. Quando viene proposta, vi sono varie considerazioni da farsi. La prima, chiaramente, l'intensità dei sintomi. L'intensità dei sintomi è primordiale, perché se vi è un raffreddore da fieno modesto non si propone una desensibilizzazione. Se il quadro clinico è intenso, la quotidianità viene assolutamente avvelenata, i pazienti sono estremamente disturbati, allora può entrare in discussione di fare una desensibilizzazione. Questa desensibilizzazione può essere fatta in maniera perannuale, vale a dire tutto l'anno, o prima della stagione dei polli sotto forma di iniezioni, gocce da applicare sotto la lingua o tramite anche delle compresse. Chiaramente prima deve essere fatto una valutazione allergologica, dove si fanno dei test cutanei, dove si precisa i pollini a cui il paziente è allergico. Ad oggi vi è anche la possibilità di andare a ricercare nel sangue specificatamente degli anticorpi contro i pollini, contro le proteine singole dei pollini, che ci aiutano a capire se la desensibilizzazione avrà un alto tasso di riuscita oppure no.
E mi sembra di capire dalle risposte che lei ha dato ai nostri ascoltatori che anche l'età, nel momento della vita, quando farla, può dare risultati più o meno positivi.
Un sistema immunitario, fra virgolette, giovane, ancora in fase di maturazione, è più elastico, è più soggetto a essere riprogrammato. Più in là si va negli anni, più il sistema è stabile e vi è una difficoltà della riprogrammazione del medesimo.
E questa terapia di desensibilizzazione ha degli effetti collaterali? Allora, o dei effetti secondari di cui voi dovete tener conto?
Quello che è importante quando si inizia una desensibilizzazione è sempre bene spiegare al paziente quali sono prima di tutto gli obiettivi. Gli obiettivi non sono quello di guarirlo, usare la parola guarigione è eccessivo, ma l'obiettivo è quello di lenire i sintomi a tal punto che il paziente possa utilizzare molti meno farmaci, quindi meno antistaminico, meno collirio, meno spray nasale. La desensibilizzazione ad ogni qual modo è un gesto medico, viene fatta dallo specialista, soprattutto nella fase iniziale dove vi sono maggiori rischi di reazione al vaccino antiallergico, e poi viene continuata dal medico di famiglia. Meno di 1% dei casi, ad ogni qual modo, quello che si può avvenire è una reazione al vaccino che può quindi scatenare dei sintomi d'allergia, dalla rinite alla congiuntivite e anche delle crisi d'asma. Fortunatamente è una rarità, viene fatta dallo specialista in ambiente protetto dopo che viene iniettato il vaccino antiallergico, chiamiamolo così. Il paziente rimane in osservazione nello studio medico per almeno 15-20 minuti.
E lei prima parlava delle gocce sotto, che si mettono sotto la lingua, se no viene somministrato con la classica appunto sottocutaneo, con una puntura sottocutaneo.
La desensibilizzazione per via orale, quindi con le gocce sottolinguali, è soprattutto ad appannaggio dei bambini per chiari motivi. Nell'adulto, anche se la desensibilizzazione per via orale ha dato prova ed efficacia, io ad oggi preferisco ancora la desensibilizzazione per via sottocutanea.
Ed è possibile attraverso delle pastiglie o anche...
Vi è anche la possibilità, soprattutto ad oggi, soprattutto per i pollini di graminace, una desensibilizzazione con delle pastiglie.
E
solo i pollini di graminace.
Sì, con delle pastiglie, che anche quelle da prendere prima della stagione.
Corretto.
E quanto tempo può durare questa terapia di desensibilizzazione?
La terapia in se stesso dura un minimo di 3 anni. L'efficacia della medesima, quando la terapia è efficace, perché i tassi di risposta dipendono molto dai tipi di pollini, da quanti pollini una persona è allergica, possono poi, se la terapia è efficace, perdurare per altri 10-15 anni. Dopo aver terminato la terapia, quindi vi è un mantenimento del miglioramento per 10-15 anni.
Noi per ora ci fermiamo qui, ora spazio alla musica, ma prima i nostri contatti se volete intervenire con le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre riflessioni nella consulenza di oggi sull'allergia da pollini.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Moments of silence, I see your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of
Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri con tempi di attesa di circa mezz'ora tra Wassen e Göschenen in direzione del Ticino. Segnaliamo inoltre che la strada cantonale tra Seseglio e Pedrinate, precedentemente chiusa per un veicolo in avaria, è stata riaperta ed è nuovamente transitabile in entrambe le direzioni. E noi alla consulenza torniamo a parlare di allergie da pollini. Il messaggio di prima, dove ci avevano anche inviato delle foto di uno sfogo sulla pelle che poteva essere un orticario o qualcos'altro, e del collegamento appunto tra le allergie da pollini e questi sfoghi della pelle, ci chiedono cosa si può fare contro la pelle secca. Lei, dottor Vanini, ci diceva questo è un problema che si riscontra frequentemente negli allergici.
Non sono dermatologo, ma cerchiamo di affrontare il problema in maniera sistematica. La pelle secca è un problema, un grande problema per gli allergici, soprattutto per i bimbi. E spesso la prima manifestazione allergica è proprio la dermatite, l'eczema atopico, questi sfoghi, queste infiammazioni della pelle intorno alla bocca, all'interno dei gomiti. E l'unica terapia, che è una terapia che deve essere continuata nel tempo, è quella di idratare il più possibile la pelle con oli idratanti, latte idratante, questo anche quando gli sfoghi non sono presenti, proprio per prevenirli. Quando l'eczema è presente, invece, sfortunatamente l'unica alternativa è quella di utilizzare delle creme localmente con cortisone a dose. Esistono anche delle creme senza cortisone, tuttavia, che tendono a far diminuire nell'immediato l'infiammazione e quindi lo sfogo cutaneo. Tuttavia, se dopo la fase acuta non si continua con una corretta idratazione quotidiana, proprio perché, come dicevamo prima, vi è un problema a livello proprio costituzionale della pelle, lo sfogo tende a ritornare. Quello che è importante è che solo una minima parte di queste dermatiti, di questo eczema atopico, vi è una causa alimentare. Spesso alle consultazioni ci dicono: ah, ma è qualcosa che abbiamo mangiato che irrita così la pelle. È una rarità, non è la regola.
Ci chiedono quanto dura una desensibilizzazione e con quanta frequenza bisogna fare le punture.
La desensibilizzazione dura 3 anni. E inizialmente, quando si aumenta la dose, chiamiamo, del vaccino, sono delle punture settimanali per un periodo di circa 2-3 mesi, e poi un richiamo, chiamiamolo così, una volta al mese per un totale di 3 anni. La logica inizialmente, perché una volta alla settimana? Proprio perché si danno delle piccole dosi che poi si vengono incrementate settimanalmente per dare il tempo al nostro sistema immunitario di riprogrammarsi. Perché 3 anni e dei richiami una volta al mese, dopo i primi 3 mesi, per dare una memoria al nostro sistema immunitario, quindi per consolidare la riprogrammazione in maniera tale che dopo i 3 anni di terapia questa riprogrammazione sia consolidata per i successivi 10-15 anni.
E ci chiedono anche se questo vale anche per queste pastiglie che abbiamo citato, le pastiglie per graminace, anche quello per un periodo di 3 anni con questa frequenza. Allora, una volta si sentiva parlare meno di allergia ai pollini. Ricordo un paio di casi dove i due fratelli in particolare erano spesso sofferenti. Tuttavia esiste una statistica che comprova l'aumento dei casi? È in correlazione con i nuovi tipi di vegetazione oppure all'indebolimento degli anticorpi? Abbiamo un po' risposto a tutti questi casi all'inizio, però magari lo possiamo ripetere.
Ma sicuramente vi è un indebolimento del nostro sistema, immunitario, vi sono dei cambi da un punto di vista meteorologico, vi sono dei nuovi pollini, non abbiamo parlato in maniera approfondita di quello che è l'ambrosia, che è un nuovo polline che è stato importato, molto, molto allergenizzante, in Nord America, in Europa, Ungheria, paesi dell'est, polione, è arrivato anche in Svizzera, quindi è un mix di tutto questo. Nuovi pollini, cambio meteorologico, abbiamo prima discusso anche come l'inquinamento possa giocare un ruolo e non da ultimo sicuramente vi è una migliore capacità da parte dell'allergologo di fare una diagnostica precisa e quindi di poter chiaramente da un punto di vista statistico si diceva avere dei dati che sono in aumento rispetto a quello che era la metà del secolo scorso, ma dove l'allergologia non era
così sviluppata,
sì. E non si faceva diagnostica appropriata.
Qui usciamo dal tema che, di oggi, dove parliamo di allergia ai pollini, però ci chiedono se esiste una desensibilizzazione per l'allergia agli acari.
Sì, esiste. Efficace, ancora una volta l'indicazione è la medesima, è l'intensità dei sintomi e anche in alcuni casi chiaramente può essere un'allergia professionale, se si è allergici agli acari in alcuni ambienti lavorativi può essere quindi considerata un'allergia professionale e vi è un'indicazione a fare una desensibilizzazione.
Soffro di allergia ai vari pollini, ontano, nocciolo, frassino. Ieri sera ho avuto un peggioramento dei sintomi già esistenti in giornata con un fortissimo male bruciore alla gola dopo aver consumato una frittata con abbondante parietaria. Ma questa pianta può essere allergenizzante anche con un consumo alimentare? Io d'altra parte non sapevo neanche che la parietaria si potesse consumare in una frittata. Ecco, allora, quello. Io sono allergica alla parietaria, ma non l'ho mai mangiata.
No, sì, è commestibile. Ecco. È commestibile. Non vi sono reazioni crociate fra parietaria, frassino e non ricordo l'altro polline a memoria.
Aspetti, è che ontano, nocciolo e frassino.
Ontano, nocciolo e frassino. Non fanno delle reazioni crociate coi pollini di parietaria. Se la signora è sensibilizzata alla parietaria e ne ha consumato, è possibile che abbia ingerito una quantità di pollini tale da crearle dei sintomi. Nella maniera specifica, chiaramente le alte temperature dovrebbero aiutare alla distruzione delle proteine di cui i pollini sono costituite, però non sempre ne è la regola.
Ci chiedono, la desensibilizzazione è pagata dal Cassa Malati?
Sì, sì, sono riconosciute dalla Cassa Malati.
E andiamo avanti, abbiamo un messaggio lunghissimo che magari lo leggiamo quando va al prossimo brano musicale, magari affronterai il tema che non abbiamo ancora trattato dell'asma allergica, dove si dice che un'allergia da pollini trascurata rischia di sfociare in un'asma allergica.
Pazienti che presentano un raffreddore da fieno, circa un terzo può sviluppare durante il suo percorso allergico un'asma bronchiale a carattere allergico. Non tutte le asme sono di carattere allergico, ma circa, si pensa, un 60% lo sono. Quindi è possibile che un giovane inizi con raffreddore da fieno e nel suo percorso sviluppi un asma allergico che chiaramente, contenuto di una compromissione a livello dei bronchi, è non solo disturbante ma è anche potenzialmente molto più problematico da trattare e può avere dei risvolti più severi che quello che è il raffreddore da fieno.
Dunque, se qualcuno ha dei sintomi molto marcati di questo raffreddore da fieno, come noi lo chiamiamo comunemente, è un buon consiglio di andare ad approfondire la cosa per evitare o no, non dobbiamo allarmarci troppo.
Ma come dicevo, un terzo, quindi 33% di chi ha un raffreddore da fieno può sviluppare un asma. intervenire in maniera preventiva su una problematica che può manifestarsi nel 33% dei casi, lascio a tutti la propria riflessione. Quello che è importante è che se un paziente presenta un raffreddore da fieno e inizia a sviluppare dei sintomi nuovi riferibili a una problematica asmatica, quindi una tosse stizzosa, una diminuzione delle performance a causa di una diminuzione del fiato quando fa sport, un'oppressione toracica e una fame d'aria, deve pensare che possa essersi aggiunto ai suoi sintomi un'asma bronchiale e tramite il suo medico di famiglia cercare di capire se in effetti ci troviamo di fronte a una diagnosi di questo tipo.
Arriva un messaggio proprio sull'asma allergica, non glielo leggo proprio subito, lo interpreterà lei proprio in diretta così. L'asma allergica curata con cortisone e Ventolin può ritornare alla prossima occasione quando si è sotto sforzo all'aperto.
Allora, l'asma allergico viene trattato con delle inalazioni, con degli spray ad oggi, dall'inizio degli anni 90, che fortunatamente esistono questi spray col cortisone che hanno cambiato la prognosi dell'asma allergico e dell'asma in generale. L'asma tende a tornare tutte le stagioni una volta che i pollini tornano nell'aria a una concentrazione sufficiente per dare i sintomi. Quindi la risposta è sì, l'asma può tornare ogni stagione in maniera stagionale, e chiaramente vi sono delle situazioni durante la stagione pollinica che vanno a peggiorare l'asma. Ad esempio, lo sforzo fisico si sa che è un fattore scatenante dell'asma durante la primavera, ad esempio, quindi si consiglia ai pazienti con un asma bronchiale allergico, prima di fare uno sforzo fisico, anche se non hanno sintomi, di fare delle inalazioni prima dello sforzo fisico.
Ah, dunque preventive.
Preventive, certo. E di portare con sé sempre un medicamento d'emergenza, che di solito è il famoso Ventolin, per precauzione. Chiaramente sarebbe da evitare, però capiamo benissimo che non ci si può rinchiudere in casa per un periodo che può essere anche di vari mesi, e bisogna essere tuttavia molto cauti. Se la rinocongiuntivite è fastidiosa ma non pericolosa, l'asma bronchiale non è solo fastidioso, può essere assolutamente pericoloso e dobbiamo essere molto attenti.
Ora ascoltiamo Sam Smith e poi arriviamo alle conclusioni finali.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
I'm
Allergie da pollini, ci chiedono se il miele può servire per la desensibilizzazione, dottor Vanini.
Non che io sappia. Interessante il miele, ad ogni qual modo bisogna fare attenzione perché raramente può contenere dei pollini, quindi gli allergici mangiando il miele contenente dei pollini possono fare delle reazioni. È raro, ma è possibile. Per quanto riguarda specificatamente la risposta, mi dispiace, non ho una conoscenza in merito.
Ci scrivono appunto il lungo messaggio che abbiamo letto durante il brano. La mia esperienza in merito ad allergie alle graminacee, anni 1980, mio figlio ne soffriva sin da piccolo. Un erborista di natura mi diede l'elenco delle graminacee consigliandomi di far bere al ragazzo 2-3 tazze di una tisana al giorno prima del mese dell'allergia, durante il mese di febbraio. Non trovando nelle drogherie ticinesi, me la facevo mandare da una cugina da Parigi. Lo abbiamo fatto per 15 anni e ha funzionato. Poi però ho responsabilizzato mio figlio, gli ho detto ormai sei grande, puoi vedere tu cosa devi fare. Mi piace pensare che il problema si sia risolto grazie a questa vecchia terapia naturale che ha regolarizzato il suo sistema immunitario in gioventù. Tu, è una mamma che ci scrive.
Due considerazioni. La prima, la riflessione che vi è dietro questa procedura è quella della desensibilizzazione, vale a dire si mette l'organismo a contatto con l'allergene, la proteina a cui si è allergica, per cercare di riprogrammarlo. Quindi è una via naturale di desensibilizzazione. Non conosco e non penso vi siano dati in letteratura per poterne valutare l'efficacia. La seconda cosa, la seconda considerazione importante è che le allergie possono migliorare spontaneamente. Al di là di quello che è una terapia di desensibilizzazione, le allergie possono migliorare spontaneamente. Questo a volte complica un po' la valutazione se una terapia è stata efficace realmente oppure se vi è stato un miglioramento spontaneo. Questo vale sia per questi approcci sia anche per quello che è la desensibilizzazione di cui abbiamo parlato prima. Vi è sempre da tenere in considerazione questo aspetto.
E questo complica un po' il vostro lavoro. Ci chiedono, dopo 10-15 anni di beneficio, si può rifare un'altra desensibilizzazione?
Sì, si può rifare. Quello che è importante è capire se in effetti nel frattempo sono apparse nuove allergie per poter chiaramente meglio mirare e eseguire una desensibilizzazione a nuovi pollini, se la persona nel frattempo si è sensibilizzata a nuovi pollini, e non partire subito a sprombattuto con, riproponendo la desensibilizzazione di 15 anni prima. Si deve rifare un bilancio allergologico, dei test per capire se ci sono nuove allergie, quali giocano un ruolo e poi discutere col paziente della possibilità e dell'indicazione e delle chance di riuscita di una seconda desensibilizzazione che ad ogni qual modo ci sono e si possono proporre durante la vita in momenti diversi delle desensibilizzazioni.
Un messaggio ci scrive, ma vorrei capire meglio che cos'è l'asma d'allergia da fieno, cioè la famosa asma allergica.
L'asma è una tendenza dei nostri bronchi ad infiammarsi. I bronchi sono i tubi che portano l'aria ai nostri polmoni e questi tubi hanno una tendenza a infiammarsi, indirettamente hanno una tendenza a chiudersi. Quindi più i tubi sono chiusi, meno aria arriva ai polmoni, più la fame d'aria aumenta. Questa irritazione dei bronchi e questa tendenza a chiudersi può essere di varia origine. L'allergia, inalo un polline, il polline arriva a contatto con i bronchi si infiammano, tendono a chiudersi, ho un problema respiratorio. Ma può essere anche un'origine non allergica. Vi sono delle predisposizioni genetiche, è una tendenza a questi bronchi a chiudersi. Ancora una volta l'inquinamento può giocare un ruolo, irrita i nostri bronchi che tendono a chiudersi in pressione predisposte, il fumo di sigaretta, gli asmatici non dovrebbero fumare e tutti questi fattori irritanti, al di là di quello che sono le allergie, contribuiscono in maniera puntuale a una tendenza di questi bronchi a chiudersi e le terapie lottano contro questa tendenza.
Lo stesso messaggio va avanti e dice: ma volevo anche sapere se è normale avere anche difficoltà a respirare e se con un antistaminico si può curare. Però la difficoltà a respirare può essere, non è sempre dovuta forse a una asma allergica.
Allora, l'antistaminico non aiuta, non è efficace nella terapia dell'asma. Gli allergici possono avere vari motivi per cui non respirano bene, per cui hanno dei problemi respiratori. Uno può essere sì l'asma, ma non dimentichiamoci che l'aria passa dal naso e se il naso è chiuso può essere lì la problematica, così come spesso viene prodotto tanto muco che va nel retrobocca, si intasa la parte posteriore della gola e dà una sensazione di difficoltà respiratoria, ma che non viene dai polmoni, quindi non è un asma, ma una problematica che coinvolge soprattutto il naso. È compito del medico valutare se è piuttosto una problematica alta nasale o bassa respiratoria polmonare, e quindi un asma.
Arriva un messaggio sul fumo, proprio quando lei citava il fumo, diceva: io sono fumatore, può aver influito il fatto che quando mio nonno ha smesso di fumare sono arrivate le allergie o invece potrebbe essere un deterrente? Ma fumo, allergie.
Che io sappia non c'è un fattore causale. Sicuramente le allergie causano un'infiammazione del naso, un'infiammazione del retrobocca, un'infiammazione dei polmoni. E come buttare, fumare come buttare quindi ulteriore benzina sul fuoco, ed è chiaramente sconsigliato ai pazienti allergici di fumare, ed è imperativo nei pazienti con un'asma bronchiale.
Ultimo messaggio che leggo: visto che l'apparire dei sintomi è ciclico, nel mio caso a volte ci sono e poi scompaiono, cosa vuol dire? Che il sistema immunitario va in tilt?
Allora, è difficile rispondere alla domanda, nel senso che vi possono essere altri fattori che giocano un ruolo. Vi sono dei pazienti allergici, modestamente, che a dipendenza dalla concentrazione dei pollini nell'aria, ad esempio, possono avere una stagione molto buona con pochi sintomi e la stagione seguente con una concentrazione molto più alta essere estremamente infastiditi. Il sistema immunitario non va in tilt così facilmente, ci tengo a sottolinearlo. Le persone che hanno delle allergie non per questo vuol dire che hanno un sistema immunitario fragile, hanno la stessa capacità di reagire a infezioni di qualsiasi tipo che le persone non allergiche. E ancora una volta, per concludere, il sistema non è capace di entrare o uscire da una situazione di tilt così facilmente.
Siamo arrivati alla fine, 13:56, io ringrazio il dottor Gianluca Vanini, immunologo e allergologo. Magari in conclusione segnaliamo solo l'app, un'app che ci aiuta, Pollini News, che può essere scaricata e dà appunto la concentrazione di pollini nelle 14 località svizzere che sono appunto dove c'è questa centralina, immagino sia
sì,
un
sistema di rilevazione in Ticino, sono a Lugano e a Locarno.
Ecco, Pollini News, l'app che può aiutare oltre al bollettino che viene diramato quotidianamente. La consulenza torna lunedì con Carlotta Mocetti, voi potete recuperare le puntate al link rsi.ch/laconsulenza. Vi lascio al notiziario e poi a Effetto Musica. Buon pomeriggio, buon weekend da Isabella Visetti.
La consulenza.